Il prossimo appuntamento, quello del 26 marzo, il futuro dell'uomo in una terra profana, relatore sarà Enzo Bianchi, priore della comunità di Bose. E oggi, ora veniamo alla nostra serata e credo di interpretare un vostro sentimento di gratitudine nel ringraziare Prade Cohen di aver accettato l'invito del MEIC e di essere qui tra noi questa sera, ospite graditissimo. Come voi sapete, il professor Cohen è astronomo di livello mondiale e dal 1978 è direttore dell'Osservatorio Vaticano e professore del Dipartimento di Astronomia dell'Università dell'Arizona. E quindi un pendolare tra la specola vaticana, tra Castel Gandolfo e l'osservatorio astronomico dell'Università dell'Arizona. Uno dei meriti di padre Cohen è l'essere riuscito ad instaurare una stretta collaborazione tra la specola vaticana e l'Università dell'Arizona, che ha portato alla realizzazione di un nuovo osservatorio vaticano in quello stato e all'inserimento di astronomi vaticani nel corpo dei professori di quella università. È necessario, professore, mi scusi la superficialità, la pochezza di dare cenni biografici, insomma è una prassi, bisogna dare una scheda biografica anche del professor Cohen, chiedo scusa ma insomma è necessario. Professor Cohen nato a Baltimora, quindi nel Maryland, quindi è cittadino statunitense e ha conseguito il baccellerato in matematica, il dottorato in astronomia e immediatamente l'anno successivo è stato ricercatore della prestigiosa Università di Howard. Successivamente è stato collaboratore all'Università di Scranton e conseguentemente professore dell'Università dell'Arizona e ricercatore presso il laboratorio lunare planetario. Il campo di ricerca del professor Cohen è un campo di ricerca che si concentra soprattutto su studi polirimetrici, un termine forse difficile per i molti, e così tanto per scendere a un minimo di dettaglio, possiamo dire che per esempio il professor Cohen cerca di individuare dischi di polvere o gas protoplanetari che circondano stelle molto molto giovani, stelle che stanno diventando stelle, a sequenza completa come il nostro Sole, forse dando origine anche a dei nuovi pianeti. Quindi studi estremamente complessi, che non si possono certo ridurre in quattro parole, che però vi danno il fascino e lo spessore di queste ricerche, di questi studi e quindi poi della ricaduta che noi abbiamo nelle nostre conoscenze. Ma oltre a svolgere questa attività di scienziato, di ricercatore, il professor Cohen credo che attualmente abbia come merito quello di organizzare importanti riunioni internazionali. Riunioni internazionali tra scienziati naturalmente di fama, che vengono svolte queste riunioni a Castel Gandolfo. Quindi sia in campo strettamente astronomico, quindi solo tra addetti ai lavori, ma anche in campo interdisciplinare, quindi con partecipazione di fisici, di filosofi e di teologi. Inoltre il professor Cohen ha attenzione anche ai giovani e quindi ogni due anni organizza scuole estive di astronomia che vedono, sempre a Castel Gandolfo, riuniti studenti e professori appartenenti a paesi, a culture, a religioni diverse e favorendo in modo particolare gli studenti che provengono dal terzo mondo. E questo credo che sia un grosso merito. Naturalmente il professore Cohen collabora, dirige, segue, organizza pubblicazioni, sempre ad alto livello. ricordiamo una collana, tanto una tra tutte gli studi galileani, che quindi è una collana che ha ancora attualmente una grande importanza per chi studia e si approccia a studiare questo tipo di conoscenza cosmologica. E fa piacere ricordare che l'Università di Padova, abbastanza recentemente, nel 1992, ha conferito al professore la laurea honoris causa. Quindi, nonostante la miopia italiana in campo scientifico, però, insomma, qualche volta riusciamo a riscattarci. Insomma, non sempre, insomma, qualche volta. Il professor Cohen è padre Cohen, ecco, padre Cohen perché è membro della Compagnia di Gesù dall'età di 18 anni, quindi ha ottenuto la licenza in filosofia, ha conseguito la licenza in teologia, e quindi è il massimo per un ricercatore poter essere scienziato, avere le chiavi di lettura filosofiche e gli strumenti di teologia. Quindi lui riesce a mettere insieme, con un termine estremamente banale, ma comunque collima, la scienza, la filosofia e la teologia. Insomma, è una cosa non da pochi e non da tutti, molti scienziati vorrebbero, ma evidentemente poi mancano le basi, mancano anche le strutture. Quindi questa sera il professor Cohen, padre Cohen, gentilmente ci accompagna a una lettura del cosmo, o meglio un cosmo da contemplare, credo anche con una sequenza di diapositive, se ho capito bene, e quindi li ringraziamo e aspettiamo la sua conferenza.
Ah, grazie e benvenuti a tutti. C'è un po' da aggiungere al discorso sulla mia vita. Sono nato, morirò un bel giorno, tutto. Ma il motivo di essere un pendolare, che passo 6 mesi in Arizona, 6 mesi a Roma, a Castel Gandolfo. Il perché, il motivo, non è stato spiegato bene. Il vero motivo è il seguente, che essendo gesuita ho un voto di obbedienza, che è un voto religioso, che bisogna proprio rispettarlo per amor di Dio. E io ho trovato il modo migliore di rispettarlo e quando il superiore mio sta a Roma, io cerco di stare a Tucson. E quando lui sta a Tucson, io cerco di stare a Roma. Purtroppo, il mondo dell'internet, della posta elettronica, non ci dà scampo. So serio, stasera sono proprio contentissimo del titolo della mia conferenza, Un cosmo da contemplare. Perché la contemplazione viene in diversi modi, la contemplazione mistica, la contemplazione scientifica, la contemplazione poetica, romantica. Mi fa ricordare una cosa che è successo a me da giovane, quando sono andato le prime volte in Arizona per aiutare a fondare il primo osservatorio internazionale in Arizona. E abbiamo scelto una montagna sopra il deserto. Dopo abbiamo trovato che quella montagna, stando proprio al centro di una riserva degli indigeni, era una montagna sacra a loro. Allora siamo entrati in trattative, ma gli indiani in quelle trattative non avevano una parola per astrofisico, cioè loro contemplavano il cielo, abitavano sotto il cielo, ma a studiare il cielo scientificamente non avevano la minima idea. Allora, una parola non esisteva. Nelle trattative per iscritto loro hanno dovuto inventare una espressione per astronomo. E tradotto dalla loro lingua vuol dire the people with long eyes. Vuol dire gli uomini dai occhi lunghi. Che è un'espressione, diciamo, noi primitiva, ma primitiva nel senso che proprio pregnante di significato. Per loro i telescopi, i computer, tutta quell'attrezzatura tecnica era nient'altro che una estensione della nostra curiosità di conoscere l'universo. Noi, uomini dai occhi lunghi, che con tutti questi attrezzi non sono attrezzi altrui, sono i nostri occhi, i nostri cervelli, il nostro desiderio di conoscere l'universo. Con quell'idea vorrei invitarvi stasera a fare con me un viaggio nell'universo, un viaggio di contemplazione, almeno all'inizio, una contemplazione scientifica, a vedere cosa conosciamo noi, scienziati, oggigiorno, dell'universo e di noi stessi come parte dell'universo. Alla fine cercherò, onestamente, con una certa esitazione, cercherò di tirar fuori dalla contemplazione scientifica qualche idea sul nostro posto, sugli esseri umani nell'universo. Faccio questo con una serie di diapositive. Allora, possiamo iniziare subito, signor Di Lauro, con le diapositive. Grazie. È sempre interessante, anche se i nostri antenati non pensano come noi scienziati moderni pensiamo, ad andare addietro a come pensavano i nostri antenati quando loro guardavano il cielo. E loro, per dare un esempio, qui il famoso monumento megalitico di Stonehenge in Gran Bretagna. Questo risale più o meno a 5.000 anni davanti a Cristo, cioè al tempo di patriarca Abramo. E qui, allo stesso momento, i nostri antenati offrivano sacrifici ai loro dei. E allo stesso momento, l'allineamento di queste pietre, studiato dagli archeologi, vuol dire che questo, allo stesso momento, è un osservatorio astronomico. Un tempio e un osservatorio astronomico allo stesso momento. La prossima diapositiva ci fa vedere una ricostruzione di Stonehenge dove gli allineamenti delle pietre loro hanno fatto per studiare esattamente dove il sole sorgeva all'inizio dell'estate, quando il sole stava più alto nel cielo, quando era la stagione della pioggia, quando seminare, quando raccogliere, quando far la vendemmia. Loro studiavano il cielo per un motivo utile, non per conoscere il cielo, l'universo, ma per sapere come vivere meglio sulla superficie della terra. Ma l'importante è, allo stesso momento, un tempio dove offrivano sacrifici ai loro dei e un osservatorio astronomico per sapere dal cielo come vivere meglio sulla superficie della terra. Dove erano i loro dei? Ovviamente la prossima, i loro dei, i loro eroi stavano nel cielo. Vedete la costellazione di Orione? che non possiamo vedere ovviamente stasera, ma sta lì, sopra le nubi, sopra la pioggia. Loro, guardando le stelle più brillanti, facevano una figura nel cielo. Vedevano nel cielo un loro eroe. Però noi sappiamo ben bene oggi, per esempio, che quella stella lì, in confronto con quella stella lì, vista da noi, miliardi di volte più distante. Cioè queste stelle non hanno niente a che fare fra loro. Noi, ovviamente, vediamo tutti gli oggetti celesti, la Luna e il Sole, tutte le stelle e le galassie. Li vediamo, questi oggetti, siccome stessero alla stessa distanza. Per il semplice fatto che la distanza fra i nostri occhi è tanto poca in confronto con la distanza minima a qualsiasi oggetto celeste. Noi vediamo tutti gli oggetti siccome stessero su un cosiddetto piano celeste. E invece distano fra loro miliardi, miliardi, miliardi di volte. Cioè questo non è un sistema, un insieme fisico. Le stelle non stanno insieme, a parte qualche parte come qua, che parlo fra poco. Allora loro però, vedendo le stelle, la prossima diapositiva, cosa hanno guardato? Il loro eroe, il grande cacciatore, Orione. E di qua c'è l'orso a cui va in caccia, e qui il cannellino di caccia, e segue il cacciatore. Se noi astronomi oggigiorno guardiamo solo alla pancia di Orione, c'è la spada lì. Cosa vediamo? La prossima diapositiva. Vediamo questo. Gas e polvere incandescente. La prossima, dal telescopio spaziale, abbiamo potuto individuare una zona qui, ingrandita. La prossima ci fa vedere ingrandita. Di gas. Vedete subito che il gas blu sta più o meno di là e il gas rosso sta più o meno di là. E perché? Indagando da scienziati abbiamo potuto dire che qui sono nate le prime stelle più brillanti. E quelle stelle che stanno dentro questo gas irradiano il gas e il gas irradia a noi nella luce rossa. E invece qui, perché è blu perché il cielo, quando non piove, è blu. Perché il gas qui sta dispargendo la luce che viene dalle stelle nate qui. Cioè le prime stelle sono nate qui e sinora non sono nate qui. C'è un processo della nascita delle stelle. La prossima. Quello che abbiamo visto, una minima parte di una galassia come questa. Cioè, Orione è una minimissima parte di una galassia. Cos'è una galassia? Come la precedente è questa? È un insieme di 100 miliardi di stelle. Nella nostra galassia, la Via Lattea, il Sole è una stella tra 100 miliardi di stelle. Una galassia così misura come diametro 100.000 anni luce. Cosa vuol dire? Se tu hai un amico qua che accende un fiammifero e tu stai qua, tu devi aspettare 100.000 anni per vedere quella luce. Soffermiamoci un momento per un fatto ovvio, ma bisogna pensarci sopra, che noi non vediamo mai niente com'è, ma com'era. E quella non è una dichiarazione filosofica, epistemologica, è la fisica. La luce, relativamente, viaggia rapidamente, ma viaggia con una velocità finita. 3 moltiplicato per 10 alle 10 centimetri al secondo. Molto veloce, ma è finita. Allora io non vedo Monsignore com'è, ma com'era un millesimo di un millesimo di un millesimo di un secondo fa. E non vedo il proiettore com'è, ma com'era un millesimo di un millesimo di un secondo fa. La luna com'era un secondo fa. Il sole com'era 8 minuti fa. Il nucleo della nostra galassia com'era 30.000 anni fa. Perché il Sole, se fosse questa la nostra galassia, il Sole starebbe proprio qui, al bordo di uno dei bracci a spirale. La galassia più vicina alla nostra, com'era 2 milioni di anni fa. Il telescopio Hubble ha visto galassie che le vediamo com'erano 8-10 miliardi di anni fa. Cioè, capite, quando noi più lontano vediamo nell'universo, vediamo più addietro nel tempo. Se vediamo galassie ad una distanza di 10 miliardi di anni luce, le vediamo come erano 10 miliardi di anni fa. Cioè, galassie molto giovani in un universo che avrebbe l'età di 15 miliardi di anni. Una galassia è un insieme di stelle molto piatto, cioè è come un tavolo, è 200 volte più lungo che spesso. Se noi guardiamo quella galassia dal piano equatoriale, la vediamo come nella diapositiva precedente. Invece se giriamo e guardiamo, per così dire, dal polo nord, la vediamo così, con le belle strutture a braccia aspirate. Noi, quando, essendo dentro la nostra galassia, la Via Lattea, cerchiamo dal di dentro, perché ovviamente non possiamo uscire dalla nostra galassia, a studiare la struttura della nostra galassia, dal di dentro, dobbiamo prendere fotografie e confrontare le fotografie con altre galassie. La prossima diapositiva ci va a vedere un mosaico di fotografie scattate nella luce infrarossa da un satellite che ci fa vedere il piano equatoriale della nostra galassia, la Via Lattea per dire, in luce infrarossa. Se noi vediamo, vedete queste zone incandescenti, di gas incandescente? Se noi prendiamo solo una minima parte di questa in luce ottica, cosa vediamo la prossima? Questa è la luce ottica. E vediamo le stelle, miliardi e miliardi di stelle aggruppate, ma vediamo anche zone incandescenti e zone oscure. Cosa vuol dire? Vediamo la prossima. Qui la nebulosa nordamericana, una minima parte della nostra galassia. Nordamericana perché ovviamente la Florida ha nevicata anche prima delle elezioni, il Golfo di Messico, la penisola di Yucatan, la baia di Chesapeake, una delle baie più belle del mondo, perché sono nato io lì a Baltimora. La California e Arizona non furono già scoperte. C'è una mancanza di stelle qui. Cosa succede? Perché ci sono poche stelle da questa parte e moltissime stelle da qui. Altro che una mancanza di stelle, questo è un velo di gas e polvere che scende, per dire, a nascondere, a ad oscurarle le stelle che stanno più distanti, al di là, per dire, dello schermo. Cioè sono stelle che stanno di là, ma sono oscurate da questo velo di gas e polvere, è proprio quel gas e polvere che fa nascere le stelle giovani. La prossima. Qui, questa zona oscura qui, studiando le stelle al bordo di questa zona, abbiamo scoperto un centinaio di stelle giovanissime, neonate. Come possiamo dire giovani? Dagli spettri delle stelle possiamo dire subito: è una stella neonata, una stella giovane, una stella vecchia, una stella morta. È facile dirlo. Cosa vuol dire la nascita delle stelle? La prossima? Una nube di gas nella galassia viene perturbata da un'esplosione di una supernova, di qualsiasi perturbazione, e comincia a frammentarsi. E un frammento, come questo, comincia a condensarsi. E con la condensazione comincia a riscaldarsi. È la legge della fisica. Gas che si condensa si riscalda. Gas che si espande si raffredda. Ma in questo caso, il gas che ha una massa 5 volte la massa del Sole, quando si condensa, si riscalda ad una temperatura interna di 2 milioni di gradi e innesca un forno termonucleare, una bomba atomica naturale, cioè comincia a convertire idrogeno ad elio, elio a carbonio, carbonio ad azoto, finalmente a ferro. E quella è una stella. Una stella che ha una sorgente di energia tramite un forno termonucleare. La conversione degli elementi meno pesanti, leggeri, idrogeno, elio, agli elementi più pesanti, azoto, ferro, eccetera. È una stella nient'altro che un pezzo di una nube di gas che si condensa, alza la temperatura e innesca un forno termonucleare. Più grande la massa, più brillante, più veloce la bruciatura degli elementi, eccetera. La prossima ci fa vedere un bel esempio della spaccatura, della frammentazione, per così dire, di una nube. Da questa nube di gas si stima avremo un gruppetto, una massa di un centinaio di stelle di diverse masse. Il Sole è una stella normalissima. Ci sono stelle 100 volte più brillanti, con una massa 50 volte la massa del Sole. Ci sono stelle che hanno 1/10 della massa del Sole. Il Sole è una stella normalissima tra 100 miliardi di stelle nella nostra galassia. La prossima? Cos'è? Una stella moribonda. Una stella che muore. Ovviamente una stella ha una vita relativamente alla nostra molto lunga, ma limitata. Cioè, alla fine della sua vita non c'è più da nutrirsi. Il forno termonucleare non ha più idrogeno, non ha più elio, non ha una sorgente di energia. Instabile, si condensa per un'ultima volta e esplode per buttare all'universo l'atmosfera rimasta. La prossima ci fa vedere anche una stella moribonda, ma in tutto un altro modo. La diapositiva precedente ci faceva vedere una stella che muore ampiamente. Butta un anello di gas tranquillamente all'universo e muore. Invece qui è una morte angosciosa. È una supernova. E perché la differenza? Perché una stella muore pacatamente così, un'altra angosciosamente? Perché questa stella aveva 5 volte la massa del Sole. E quando muore, muore proprio in una agonia. Questa dopo 200 milioni di anni, questo gas che espande nell'universo diviene, la prossima diapositiva, un rimanente di una supernova. Questo è gas buttato nell'universo dalla morte di una stella. Perché insisto io adesso sulla nascita e la morte delle stelle? Da questo gas nasce una seconda generazione di stelle. Cioè questo gas, rimasto dalla morte di una stella, diviene un materiale per la nascita di una seconda generazione di stelle. Vedete, con la nascita e la morte delle stelle, l'universo diviene sempre più pesante, per dire. Cioè, anche se la massa totale dell'universo rimane la stessa, la massa si distribuisce da elementi meno pesanti a elementi più pesanti. Cioè, con la nascita e la morte delle stelle, si convertono idrogeno e elio sino a ferro. Perché insisto su questo processo della nascita e della morte delle stelle? Perché se non succedessero questi processi, non ci staremo noi. E quello è un fatto scientifico. Per avere l'abbondanza chimica, cioè carbonio insufficienza, azoto, ferro, ossigeno, tutti gli elementi più pesanti di idrogeno e elio, non c'è modo di averli senza la nascita e la morte delle stelle. Cioè, per fare le unghie e gli orecchi, ci volevano 3 generazioni di stelle. Infatti il Sole è una stella della 3ª generazione nell'universo. Se non fossero per la nascita e la morte delle stelle, non ci staremmo. Noi siamo nati dalle stelle, in un senso veramente scientifico. Siamo nati dalle stelle. Ovre stellari, se vuole. La prossima. Questa è una galassia dove telescopio Hubble, dallo spazio, ha potuto in questa zona individuare stelle che nascono 10 a 50 volte più veloce della nascita delle stelle nella nostra galassia. Cioè, c'era un'epoca quando le stelle nascevano molto più veloce di quanto nascono adesso. La nostra stella ha sui 12 miliardi di anni. Questa galassia ha 3 miliardi di anni. Cioè, in confronto con la nostra galassia, questa è una galassia giovanissima. La prossima. Un altro esempio di stelle che nascono molto più veloce di quanto adesso. La prossima. Allora, saltiamo un po' avanti, che intorno a almeno ad una stella, tra le tante stelle, a posto, ci sono nell'universo 100 miliardi di galassie. Ognuno contiene in media 100 miliardi di stelle. Allora, vuol dire che nell'universo ci sono 10 alla 22 stelle. Vuol dire 1 con 22 zero a dietro stelle nell'universo. Più o meno 4 milioni, no? Intorno ad una stella è successo questa. È nato un sistema di pianeti. Come è successo? Non è che noi scienziati sappiamo tutto su questo processo, ma dopo la nascita di una stella, non è un processo, cioè è un processo un po' chaotico. Non tutto il materiale condensa. Quel materiale rimasto, dopo la nascita della stella madre, quella per forza delle leggi della fisica, della conservazione di momento angolare, quel materiale per forza si concentra in un disco intorno alla stella. Concentrato così, il materiale, ci sono collisioni fra il materiale, accrescimenti e si producono i pianeti. La prossima ci fa vedere un sistema nostro di pianeti intorno a Mercurio, Venere, Marte, la Terra, Saturno, Giove. Il fatto è il seguente, non è che sappiamo, come dicevo, tutto su questo processo, ma sappiamo ben bene che la nascita del sistema planetario intorno al Sole non è stato un miracolo. È stato un processo normale, secondo le leggi della fisica, della chimica anche, della biologia. La prossima. E allora, è nato questo granellino nell'universo, un granellino intorno ad un altro grano, il Sole. Ma successo su questo pianeta Terra un fenomeno che non apprezziamo abbastanza. La prossima. Successo questo. Fra il tempo, diciamo, di Galileo a Newton in poi, abbiamo, tramite le scienze moderne, la matematica, la fisica, la chimica, sviluppato la possibilità di mettere l'universo nel nostro cervello, nella nostra testa. Un fenomeno straordinario. Non apprezziamo abbastanza. Perché io sto qui a dirvi che il Sole è una stella fra 100 miliardi di stelle nella nostra galassia e la galassia misura 100.000 anni luce in diametro. E dico quello con la stessa esattezza che dico che io misuro 1,5 metri, peso tanto prima di pranzo almeno. Con la stessa esattezza, non esito a dire che ci sono tante stelle nell'universo, con tanta massa, che misurano tale, non c'è dubbio, perché tramite le leggi della fisica, della gravità, eccetera, della chimica e della biologia, io ho potuto mettere l'universo nella mia testa. Questo è un fenomeno che ci porta anche a una grandissima responsabilità. Per la prima volta, in quanto sappiamo, forse per l'unica volta in quanto sappiamo, l'universo in evoluzione non è più un'evoluzione cieca, ma è un'evoluzione autoriflessiva. L'universo in noi riflette su se stesso. E quando siamo arrivati a questo punto, ci vengono ovviamente le tantissime curiosità, le tantissime domande. Io vorrei passare solo 3 domande che mi sembrano il risultato di questo processo. Le 3 domande sono, ci sono altri pianeti nell'universo intorno ad altre stelle? Guardate bene, io non parlo della vita altrove. Perché se mi domandate, c'è la vita intelligente o no altrove nell'universo? Come scienziato io sto zitto. Perché non c'è nessuna evidenza, pro o contro, la vita altrove. Non c'è da dire per uno scienziato, sinora. Ma se mi domandate, ci sono le condizioni fisiche
per la vita altrove, c'è da dire. La seconda domanda, da dove sono venute le galassie? La terza domanda, da dove e come siamo venuti noi in questa evoluzione, universo in evoluzione? Ovviamente le tre domande possiamo fare anche un anno di studi su ogni domanda, ma mi oso almeno esprimere qualche concetto sulle tre domande. Ma prima di farlo, vorrei raccontarvi una barzelletta che ha un certo significato per me. Questi due professori inglesi, perché gli inglesi sono fatti così, che sono, cioè hanno una vita sedentaria, stanno sempre nello studio, in biblioteca, e vanno al massimo dall'ufficio al laboratorio, eccetera. Ma questi due professori, è una cosa fantastica, decidono andare a far campeggio. Non l'hanno fatto mai. Ma viene questa idea fantasiosa, allora decidono andare a far campeggio. Un professore è molto teorico, ha tanti pensieri, ma non sa dove è la terra, dove trovare le scarpe la mattina, eccetera. L'altro è molto empirico. Allora, comprano la migliore attrezzatura. Zaini, sacco a pelo, una bella tenda, anche una tenda spaziosa a quattro persone, ma perché vogliono stare al loro comodo lì in montagna. In montagna non si può dire in Inghilterra, ma in collina vanno a far campeggio. E fanno un fuoco, mangiano bene, vanno a dormire. Non l'hanno fatto mai prima, allora dormire sulla terra, anche con un bel mattino, è un'altra cosa che dormire a letto, no? E uno si sveglia, l'altro si sveglia. Una volta tutti e due si svegliano insieme e guardano l'uno all'altro. E William dice a Robert, Robert, cosa pensare? Cosa pensi di... Robert guarda e dice, ma che bellezza. Quella striscia luminosa mi dicono che è il piano equatoriale della nostra galassia e se parliamo astronomicamente delle cose, ma se vogliamo parlare teologicamente, mi dicono che ci sono tante altre galassie, deve esserci un Dio, un mondo tanto grande, tanto... deve esserci un Dio, ma se parliamo meteorologicamente, domani avremo una bellissima giornata per fare delle escursioni, perché è un cielo tanto brillante, tanto limpido. E tu, William, cosa pensi tu? E William, l'empirico, dice... Robert, io penso che qualcuno ci abbia fregato la tenda. Allora, dico questo per cercare di fregarvi la tenda. La tenda vuol dire noi abbiamo tutti certi preconcetti delle nostre origini, dell'universo stesso, di Dio stesso. E cerco dal punto di vista di uno scienziato a rispondere a quelle tre domande. Pianeti altrove? Statisticamente possiamo dire che le condizioni fisiche per la vita altrove sono sicurissime. Perché il Sole è una fra 100 alla 22 stelle. Il sistema planetario, non tutte le stelle lo avranno, ma qualche stella avrà, qualche percentuale di stelle avrà. E fra quei che hanno un sistema planetario, qualcuno avrà un pianeta come la Terra, alla giusta distanza. Possiamo fare una statistica. Il fatto che iniziamo con 10 alla 22 stelle, vuol dire che con tutti i percentuali più modesti arriviamo a miliardi di casi dove è ragionevole pensare che c'è un pianeta come la Terra con tutte le condizioni fisiche. Se c'è la vita o un'altra cosa. Se non sappiamo le origini della vita sulla Terra, e non la sappiamo, assolutamente le origini della vita sulla Terra non le sappiamo, Signore. Come possiamo parlare della vita altrove? E allora lascio così, statisticamente parlando è così. Ma noi scienziati non siamo mai soddisfatti della statistica. Vogliamo i dati, i fatti, le osservazioni. La prossima diapositiva vi fa vedere 4 stelle giovanissime tra una cinquantina che abbiamo potuto osservare col telescopio spaziale, che hanno intorno a loro un disco che possiamo dire protoplanetario, proprio come il disco che pensiamo noi c'era all'inizio della nascita del sistema dei pianeti, dei nostri pianeti, proprio il disco protoplanetario. In più, la prossima ti fa vedere 2 stelle, uno qua, uno lì, dentro un disco, dove in luce infrarossa abbiamo potuto individuare 3 o 4 pianeti proprio dentro quel disco. Cioè i primi pianeti nati in questo disco planetario intorno a una stella giovane. Cioè stiamo accumulando i fatti che quello che pensavamo fosse successo nel nostro sistema sta facendo a prova. La prossima. Da dove è venuto questo? Perché l'80% del materiale dell'universo sta in questo formato, una galassia a bracci a spirale. Perché? Perché non è una bottiglia di Coca-Cola, un libro, una candelabra, qualcosa? Perché in questo formato? Non sappiamo. Ci sono delle idee che è un modo più adatto per conservare un momento angolare, ma non sappiamo. Da dove è venuto questo materiale? La prossima. Su questa unica foto ci sono 1000 galassie. La prossima. Su questa una foto ci sono 10.000 galassie che appartengono ad una famiglia, un cosiddetto ammasso di galassie, cioè hanno un centro di massa, come i pianeti vanno in giro intorno al Sole per il fatto della gravità, queste galassie girano intorno a un centro di massa, formano insomma una famiglia di 100.000 galassie. La prossima. Cos'è Orione tornato a spaventarci? Ogni puntino qua rappresenta una galassia nell'universo. È una misura a larga scala dell'universo per vedere quanto omogeneo sia distribuito il materiale nell'universo. Questa misura da qui a lì, un miliardo di diametri della nostra. Cioè, possiamo metterci 1 miliardo di galassie fra qua e là. Cioè, un campione dell'universo a larga scala. Ma vedete che il materiale, le galassie non sono distribuite omogeneamente. Ci sono dei grandi vuoti. Bisogna pensarci in 3 dimensioni, eh? Questa è una grande palla. Vuota, la grande cosiddetta muraglia, non della Cina, ma muraglia dell'universo. E perché? Da dove sono venute? Perché sono distribuite così? Non lo sappiamo. La prossima. Abbiamo iniziato a sapere qualcosa. Questi sono oggetti scattati dal telescopio spaziale che distano 12 miliardi di anni luce. Vuol dire che sono giovanissimi questi oggetti. Hanno solo 3 miliardi di anni in un universo che ha 15 miliardi di anni. La nostra galassia ha 12 miliardi. Allora sono giovani in quel senso. E vediamo questi globuli che sembrano abbracciarsi, accumularsi, e pensiamo, ma stiamo proprio all'inizio di questi studi, stanno forse a formare una galassia. Infatti pensiamo che la prossima diapositiva, questa serie di galassie, è il risultato dell'accumulazione che abbiamo visto nella diapositiva precedente. Queste galassie hanno 2 a 3 miliardi di anni solo. Ovviamente certe galassie che vediamo oggi non esistono più. Li vediamo oggi, ma non esistono più. La prossima. Allora, l'ultima domanda un po' tendenziosa, ma da dove siamo venuti noi e come siamo venuti noi in questo universo in espansione? Questo non bisogna soffermarci sui dettagli. Questo solo fa vedere che passare degli anni, dall'inizio zero ad oggi, 15 miliardi di anni, con l'espansione dell'universo, le distanze sono cresciute. L'espansione dell'universo, le distanze più grandi può passare per gli anni. A certe epoche, certi avvenimenti importanti, la nascita delle galassie, delle prime stelle, il sistema solare si forma. Ma qui, perché 12 miliardi? Formare i primitivi organismi. Perché tanti anni per formare una zanzara o un organismo più semplice? Abbiamo già detto un motivo, è ci volevano 3 generazioni di stelle per formare un organismo vitale. È un fatto scientifico. Ci volevano 3 generazioni di stelle per formare i primitivi organismi. La prossima. Come si sono formati questi primitivi organismi e come siamo venuti fuori noi in questo processo di evoluzione? Senz'altro un processo del genere. Io non affermo una evoluzione da una specie all'altra, quella è molto discutibile, ma qualche processo del genere che si chiama un processo di complessità. Cioè la chimica dell'universo diveniva sempre più complessa con l'esverso, dai primitivi atomi di idrogeno e elio, acqua, ai zuccheri, alle molecole sempre più complesse, finché siamo arrivati al cervello umano, la macchina, per dire, la macchina più complessa, e sappiamo. La prossima. Ma com'è successo quello? Faccio quello non per complicare troppo la cosa, perché io so ben poco di questo, ma so che C, H, O, N, si ripetono, ma si ripetono sempre in molecole più complesse, finché arriviamo alle molecole preorganiche e alle molecole vitali e alla vita stessa. Cioè, un processo di complessità chimica. Complessità molecolare. Finché siamo arrivati ai componenti del cervello umano. La prossima. Una indicazione che questa è vera, non è una prova, è la misura di due dati proprio semplicissimi. Di tutti gli oggetti nell'universo misuriamo quanto grande, la grandezza, io misuro 1,5 metri, 1 metro là, la massa, quanto peso, 1 metro là, cioè i parametri più semplici, quanto pesa, quanto grande è, e misuriamo tutti gli oggetti, dal protone all'universo stesso, e vediamo che c'è un rapporto sistematico. Non ci sono oggetti qua e là. In più, tutti gli oggetti vitali stanno qui e l'essere umano sta qui. Vuol dire, come oggetti nell'universo non siamo speciali, facciamo parte dell'evoluzione di tutti gli oggetti nell'universo. In più, la prossima è un po' più complicata, ma non molto, memoria, la capacità di immaginizzare i dati e la capacità di confrontare un dato con un altro tipo. Non parliamo mica di intelligenza, non so neanche cosa vuol dire io, ma non è per niente intelligente, solo immaginizzare i dati e confrontare un dato con un altro. Vediamo una biblioteca, non è molto, è stupido, perché un libro non parla con un altro libro, bisogna mettere i dati da un libro in un computer per confrontare i dati in un elenco telefonico con i dati in un altro elenco telefonico. Stiamo qua, non in cima mica. L'elefante e lo squalo stanno. Ma l'importante è ci stiamo. Tra tutti gli oggetti dell'universo ci stiamo come oggetti tenuti fuori dall'evoluzione dell'universo. Finalmente, la prossima. Metto la domanda un po' presuntuosa, senz'altro. Ci siamo venuti per caso o per necessità? La domanda classica, no? E io dico onestamente, da quanto sappiamo dalla scienza moderna, la domanda è sbagliata. Perché c'è un terzo. E il terzo è l'opportunità. Necessità, caso e opportunità. E mi spiego. In un universo tanto grande, tanto antico, con tantissime stelle e galassie, le opportunità per processi necessari, deterministici, e processi puramente casuali, sono enormi le opportunità. Spiego. O chiedo, perché ci stiamo noi in un universo tanto antico, tanto vecchio, per dire, e tanto grande? Se non fosse tanto grande e tanto antico, non ci staremmo noi. Cioè, è assurdo domandare perché ci stiamo. Se non fosse così l'universo, non ci staremmo, dai fatti scientifici. Ci volevano 3 generazioni di stelle e in più ci volevano le tantissime opportunità che offre l'universo per la nascita della vita e della vita intelligente. Spiego. Due, butto su questo, scende. Butto su, scende. Tutte le volte che butto su, scende. E in qualsiasi parte dell'universo sei butto su, scende. Perché la legge della gravità è tale. Date certe condizioni, le leggi della natura domandano un certo risultato. Necessità. Se nell'universo questi processi necessari determinati dalla natura stessa, dalla natura. Ma ci sono processi puramente casuali. Caso. Due atomi. Più semplici che ci siano. Due atomi di idrogeno. vanno vagando nell'universo, si incontrano, e per natura vogliono abbracciarsi, vogliono farsi più complessi, cioè fare una molecola di idrogeno, eventualmente acqua, ma non possono farlo perché la temperatura e la pressione a quel momento non sono giuste. Allora vanno vagando ancora, si incontrano un'altra volta. Miliardi di volte si incontrano, finalmente si incontrano con le circostanze giuste, si abbracciano, fanno una molecola di difesa. Poi la molecola fa la stessa cosa, si incontra con un'altra molecola, miliardi di volte, finalmente vengono fuori molecole sempre più complesse. Ma studiando bene questo processo, c'è una, io dico, una incanalizzazione del processo. Più complessa, il futuro è più determinato. Cioè, più complessa la molecola non può fare qualsiasi cosa, ma il futuro diviene sempre più limitato finché siamo arrivati al cervello umano. Allora io dico che la discussione deve prendere processi necessari, processi casuali e l'opportunità nell'universo. Se è così, è discutibile. Io non, è discutibile, ma io sono convinto che è più o meno così. Questo, per finire, è un albero, ma un albero un po' strano, perché è un albero non della vita, ma dell'universo. In più, su quest'albero sono conservati tutti gli oggetti, tutti i processi dell'universo. Tutti i quark, la nascita della mia nonna, il mio primo anno a scuola, le prime molecole, i primi scoiattoli, anche tutti i processi falliti. Cioè le foglie secche non sono cascate, i rami non sono stati potati, tutto quanto conservato. Ma se passiamo una bella brezza, un bel venticello, cosa succede la prossima? Succede questo. Non per necessità sola, ma quella combinazione di processi necessari, casuali, in un universo con tantissime opportunità, è un certo senso destinato a questo. Destino è una parola un po' ambigua. Preferisco dire quella parola incanalizzazione del processo di complessità. Perché l'essere umano sta in cima per la nostra ignoranza? Perché non sappiamo cosa mettere in cima. Egoismo e egocentrismo, e non sappiamo che mettere che l'essere umano, perché il cervello è una cosa più complicata, e sappiamo. E per il fatto della casualità, dei processi casuali, potrebbe essere un po' diverso. Cioè noi alla fine avremmo potuto avere le braccia, uno che andava dalla pancia e l'altro dalla schiena, cose del genere, ma più o meno il cervello umano stava alla fine di questo processo sinora, ma alla fine del processo c'è, siamo ancora in evoluzione. Allora, se mi permettete un ultimo commento, per me personalmente questo vuol dire che c'è un Dio creatore, il destino, essere umano in cima. Io nego assolutamente quello. Non c'entra Dio. Non c'entra. La scienza ha la sua, il suo visuale indipendente dei credo, della religione, della fede. Questo non nega Dio. Ma attira Dio dentro per spiegare quello che siamo un po' ignoranti, non è giusto né a Dio né ai nostri cervelli. Ma Dio ci ha dato cervelli per spiegare cose del genere. Se non riusciamo oggi, forse riusciremo domani, ma lo cosiddetto tappabuco Dio, e tiriamo Dio dentro per spiegare la nostra ignoranza, non è giusto. E per me è una negazione propria di Dio. E fare Dio alla nostra immagine, invece, e dice la Scrittura, siamo fatti noi all'immagine di Dio. Ma siamo sempre tentati a tirare, a utilizzare questo come una prova dell'esistenza di Dio. E quando arriviamo noi scienziati a spiegarlo per altri motivi, Dio se ne va. E l'origine dell'ateismo per me è proprio quello, attirare Dio dentro. All'altra parte, e mi fermo qua, se io credo in Dio, e onestamente lo credo, questo vuol dire molto del Dio creatore in cui credo. È un Dio che non è più un dittatore, un autocrata plutoniano, si dice. Ha creato un mondo come un orologio che va avanti in movimenti determinati, necessari, eccetera. È un Dio che ha fatto un mondo che ha la sua propria creatività, il suo proprio dinamismo, il suo proprio indeterminismo, che lascia partecipare nella creatività di Dio. Per me, il visuale scientifico dell'universo oggigiorno mi dice molto di Dio. È un Dio diverso dal catechismo che ho studiato. Non è che era sbagliato. Siamo arrivati a un altro modo a vedere le cose. Non è che nego che Dio è onnipotente e che l'onnipotenza di Dio deve essere visto in un altro modo, secondo la migliore scienza moderna. Cioè, metto insieme il fatto che, essendo credente e scienziato, questo mi attira a contemplare, a vedere Dio, a un altro Dio, il Dio della mia innocenza. È un Dio creatore che ha fatto un mondo come noi, voi, genitori, con un bambino. Infatti io vedo bene l'immagine di Dio genitore, Dio padre, Dio madre, in confronto con un universo bambino. E un bambino bisogna disciplinarlo, darlo le leggi della fisica, ma a un certo punto bisogna lasciare andare, diviene un adulto, deve fare le proprie decisioni, con l'aiuto dei genitori, ma deve fare le proprie decisioni. E Dio così come il mondo, lascia andare il mondo, accarezza il mondo, aiuta il mondo, certi processi necessari, ma c'è dentro il mondo una partecipazione nella creatività di Dio stesso. Vi ringrazio dell'ascolto. Finito.
Grazie professore, credo che gli applausi li abbiano sottolineato quanto la sua relazione è stata ascoltata e credo molto apprezzata. Sinceramente, a parte la bellezza delle diapositive e la suggestione in sé, questo è indiscusso, chiaramente ci ha portato a contemplare un mondo straordinario e soprattutto ci ha portato a conoscere delle cose che credo non fossero proprio così chiare a tutti, è una cosa estremamente, in maniera estremamente semplice e quindi di facile capibilità. Il suo finale sinceramente mi ha lasciato molto perplessa, cioè non sono riuscita a capire questo meccanismo per cui Dio non lo dobbiamo vedere come creatore, però poi tutto sommato è creatore, perché l'ultima diapositiva, che è un classico anche nei testi biologici, cioè mi ci sono ritrovata, questa creazione che viene riportata anche insomma da un punto di vista biologico, quindi gli archeobatteri, i protisti, eccetera, e l'uomo in cima, come non, tutto sommato, non si può vedere la mano di Dio in questo, e questo non sono riuscita proprio a capire bene, perché allora chiaramente a questo punto io sono un'atea, ho sempre pensato che c'era non la casualità, cioè nel processo di evoluzione, perché lei accetta la parola di evoluzione, no? Credo che non sia uno scandalo parlare di evoluzione, quindi a un certo momento ci possono essere possono avvenire dei fatti, degli accadimenti, oppure non possono avvenire, lì in quelle scelte, nelle crisi biologiche, nelle crisi di estinzione, lì non ci sono, non c'è questa, allora è una mano protettiva di Dio quando ci sono state delle estinzioni non dovute all'attività dell'uomo, no? Nel paleozoico, nel mesozoico, le crisi biologiche sono avvenute. Qui c'è la carezza della mano di Dio in questo. Nell'evoluzione, quando c'è stato il dimorfismo sessuale, a un certo momento questo è stato il top, no, della creatività, perché se non c'è il dimorfismo sessuale non ci saremmo poi neanche noi, quindi è la base di tutta la biologia, il dimorfismo sessuale, e ci sono voluti 2 o 3 miliardi prima di arrivare al dimorfismo sessuale. Quindi quello poteva non accadere, è la carezza della mano di Dio, possiamo definirla così? Questa è stata la mia prima impressione, chiedo scusa, io sono sempre un po' viscerale quando si parla di queste cose. Credo che le domande del pubblico ce ne saranno, perché l'argomento è troppo insomma affascinante, ma poi insomma poi anche recentemente certi mass media hanno riportato certe notizie, quindi insomma credo che qualche domanda senz'altro ci sarà. Penso che ci siano anche delle domande a livello filosofico, quindi insomma qui in sala ci sono molti professori di filosofia, quindi anche professori di teologia, per cui credo che ci sia anche questa possibilità di avere un riscontro quindi tra fede e scienze, un po' com'è il trend, il leitmotiv del nostro ciclo di quest'anno dei 7 lunedì. E quindi chiedo anche scusa se le domande saranno un po' banali, un po' ovvie, forse ci sarà qualcuno che vuole sapere se questo universo chiuderà, finirà, se la vita dell'universo sarà lunga, le varie teorie dell'espansione, della costruzione dell'universo, non so, ci saranno anche delle domande forse un po' così, lei ci scuserà perché chiaramente l'argomento è così un po' difficile e anche un po' che stuzzica. Prego, non vedo mani alzate, pardon.
Dunque, quello che colpisce è anche il fatto che vedendo, come lei diceva, una cosa, noi non vediamo esattamente la cosa in quel momento. Quindi noi vediamo il passato. A me piacerebbe sapere da lei, in quanto scienziato, in quanto teologo, qual è la sua concezione del tempo. Che cos'è il tempo per lei?
Raccogliamo un po' di domande o preferisci rispondere? Come ti comodo per te?
Rispondo. La domanda è il concetto del tempo. Noi scienziati vediamo tempo e spazio come parametri dell'universo stesso. Cioè, l'universo è nato con 2 aspetti, tempo e spazio, e per quello non fa senso chiedere cosa c'era prima dell'inizio dell'universo, perché non c'era un prima, e dove è successo il Big Bang o lo scoppio primordiale, Si può dire o dappertutto o in nessun posto, perché non c'era spazio. Appunto, spazio e tempo sono nati con l'universo. Il tempo per gli scienziati teorici, che non sono io, ma dopo aver letto, parlato con loro, il tempo è una cosa affascinante e misterioso, perché la cosiddetta freccia del tempo, che il tempo va avanti, c'è un passato, un oggi e un futuro. E non vediamo delle equazioni dell'espansione dell'universo, il perché del tempo è ovvio a noi, perché noi abitiamo in un tale tempo, è impossibile immaginare che io possa essere il mio stesso nonno, cioè che il tempo potrebbe andare al contrario. Qual è un mistero dell'universo stesso? Non c'è nelle equazioni matematiche, nella fisica, niente che necessita che il tempo va in quel senso. C'è una bella barzelletta, non so dire barzelletta, di Sant'Agostino, no? Che Sant'Agostino ha studiato bene il tempo, infatti lui per primo ha fatto la definizione del tempo con la misura di un movimento periodico, sia pendolo, sia un movimento della Terra intorno al Sole, cioè è la misura di un movimento periodico. Ma lui, chiesto da qualcheduno cosa faceva Dio prima di fare il mondo, di creare il mondo, lui ha detto: Dio, prima di creare il mondo, stava creando l'inferno per coloro che fanno domande del genere. Vuol dire che il tempo non fa senso chiedere che cosa faceva prima. Non fa senso, perché il tempo iniziava con l'inizio dell'universo.
Un'altra domanda? Prego.
Buongiorno padre. La mia domanda è si riallaccia a quello che lei ha detto alla fine, cioè la sua posizione di filosofo, teologo, cioè, mi è sembrato che vuole tenere distinta quello che è la scienza da quello che è la fede, l'indagine diciamo teologica, se non vado errato. E mi è sembrato che quando la scienza vuole invadere il campo della fede, oppure viceversa, la fede invade quello della scienza, viene fuori un po' un pasticcio, ecco, secondo la sua visione. E mi riallaccio a tutto il ragionamento, diciamo credo, dei miracoli. Miracoli, quando si per vedere se il miracolo è effettivamente accaduto, si chiama una commissione, diciamo, di medici, di scienziati per indagare questo miracolo. Ecco, a questo punto scienziati che può darsi che in un futuro facciano una brutta figura, perché la scienza medica evolve e si dice, potrebbe dire in un futuro che in quel periodo storico la scienza non era abbastanza, diciamo, evoluta per indagare il miracolo. Ecco, quindi la mia domanda è questa, proprio puntuale. Cioè, se lei ha è un po' un estremista, ecco, nella teologia, e quindi ci tiene proprio a, in tutti i campi, non solo nella visione delle stelle dell'universo, ma proprio come principio, ecco, principio logico, vedere proprio la divisione, tenere distinte proprio le due cose in tutto quello che è la fede da una parte, tutto quello che può essere la scienza, cioè quindi l'indagine umana, quello che non è dall'altra. Ecco. Grazie.
No, ha detto bene, è difficile, è una cosa giusta che noi scienziati prendiamo la fede quando ci serve e quando non ci serve lasciamo la fede. E più o meno dico in brutte parole il problema. E cerco di spiegarmi, per me uomo di fede, qualsiasi cosa che mi aiuta a nutrire la fede, la capio, la prendo, la piglio, sia la scienza che le altre esperienze umane, qualsiasi cosa, perché di Dio non sappiamo niente che per analogia, una parola tecnica. Dio non abbiamo nessuna conoscenza diretta. Conosciamo Dio tramite le creature intorno a noi, le nostre esperienze, qualsiasi esperienza. E perché non la scienza? Perché la scienza deve essere esclusa da nutrire la mia fede? E quello che dico, quando vedo la scienza che mi dice l'universo ha questa incertezza, per mettere più positivo questo dinamismo, creatività, perché non prenderlo per capire meglio, per cercarmi meglio di pregare, di avvicinarmi a Dio? Dall'altra parte, cioè, la fede deve prendere qualsiasi cosa giusta, umana, ben stabilita. Deve prendere tutto, perché siamo disperati. La fede è difficile, perché Dio è trascendente, è misterioso. Infatti per me la ricerca scientifica è una partecipazione in quel mistero, anche il mondo. Siamo ignoranti di fronte, anche noi scienziati, e quella per me è una partecipazione della fede. In brevi parole dico che la fede deve prendere tutto, che è vero, giusto, ma invece la scienza non deve. La scienza deve conservare la sua indipendenza, perché la scienza, se prende la fede, corre tanti rischi. Cioè l'oggettività della scienza è il gran vanto della scienza, è proprio quello. Do un esempio. Isaac Newton, il grande, ha provato l'esistenza di Dio, perché lui, conoscendo bene la legge della gravità, essendo il fondatore della gravità, ha detto che un mondo che lui pensava fosse finito, non infinito, finito, per forza della gravità deve condensarsi. La gravità è tale, se ho una distribuzione di massa, eventualmente quella massa si concentra. Per forza della gravità. E Newton ha visto che l'universo non andava così. Non andava così perché? Perché Dio manteneva l'universo in equilibrio. Un bel concetto. Purtroppo, quando abbiamo scoperto che il mondo non si condensa perché si espande, perché c'è l'energia all'inizio è persistente nell'universo, cioè una spiegazione scientifica ben fondata, se n'è andato Dio. È un Dio detto tappabuco, e corriamo sempre quel rischio. Tutte le volte che tiriamo Dio come una spiegazione, per me Dio non è spiegazione. Noi occidentali, un certo razionalismo che abbiamo anche nella fede, pensiamo di Dio come il Logos lo è. Non nego quello. San Giovanni ha scritto benissimo su di quello, ma Dio è amore. Dio si è dato a noi gratuitamente in amore. La fede è un rapporto personale con Dio. Solo a un secondo momento, Dio potrebbe aiutarci a spiegare certe cose, ma un razionalismo davanti a Dio per me è sempre sbagliato.
Studio, ma quando ho bisogno busco alla casa del prego.
Zichichi,
sì, ha detto bene. Quindi la presenza di Dio nel credente a un bassissimo livello come il mio, come il tuo, a un livello scientifico alto come il tuo, è comunque sempre presente. Stando anche alla dichiarazione che abbiamo sentito, io studio, vado avanti, vado avanti, ma poi arrivo a un certo punto in cui devo bussare alla casa del prego. Può dire lei meglio, perché prende in mezzo la fede, come diciamo la fede in Dio aiuta lo scienziato.
Aggiungerei, è un mio modo personale a vedere le cose. Aggiungerei che studio sempre e busso sempre. Cioè, non è che studio finché arriva a un certo punto e dopo busso alla porta di Dio. Sto sempre bussando e studiando. Mi fa venire i due gesuiti quando è venuto a noi il divieto di fumare, no? È un bel divieto. E due gesuiti che stavano passeggiando, uno dice, uno fuma, e l'altro sta lì, e come ha preso permesso di fumare? E sono andato al superiore a dire, padre, posso pregare mentre fumo? Ma sicuramente, figlio mio, deve sempre pregare, anche quando... E cosa hai chiesto tu? Ah, io ho chiesto, posso fumare mentre prego? E ho detto, no, quando preghi devi concentrarsi. È più o meno quello che dico, è un modo di vedere, bussare e studiare, allo stesso momento. Cioè, la ricerca stessa è una preghiera. È un rendersi a Dio, la ricerca. Siamo deboli, siamo ignoranti. Ci presentiamo onniscienti, noi scienziati, ma basta graffiare un po' la pelle e vedrete quanto siamo ignoranti.
Io l'ho fatto una domanda molto semplice al padre gesuita. Nel senso, sentiamo delle volte dire c'è vita su tale pianeta, su Marte, delle forme molto semplici di vita, magari, viene detto, no? Io volevo chiedere, per il cristiano, per il credente, è giusto, per esempio, interessarsi a questo genere di notizie che vengono date attraverso informazione che viene data pubblicamente, da approfondire, per un cristiano? È una buona cosa, cioè, questo genere di notizie, a cui magari, che possono magari sconvolgere la fede della persona, pronta a raccogliere una notizia del genere.
No, non c'è nessun limite alla nostra curiosità di conoscere l'universo, se ci sono altri esseri altrove, non c'è limite. La Chiesa non ha messo mai la Chiesa ufficiale. Appoggia, cioè, il diritto di indagare, di fare la ricerca è un diritto fondamentale della persona umana che non viene limitata. È un modo di ricercare, è l'utilizzo dei risultati della ricerca che portano l'etica, la moralità. Cioè, il diritto di conoscere è un diritto assoluto come il diritto di vivere. Non viene limitata la ricerca, la curiosità, il desiderio di sapere, di conoscere. È un modo. Ricerca sull'embrione umano, per esempio. La ricerca stessa a sapere cos'è l'embrione, come si sviluppa. Ma è un modo di fare ricerca e l'utilizzo della ricerca fatta che porta la moralità, i fatti morali e etici. Per fortuna le galassie non mi danno fastidio per la moralità.
Spero di farle una domanda che non mi conduca all'inferno. Noi abbiamo forse studiato in seminario questo discorso sul Dio tappo. Ma questo non è forse arrivato fino ai fedeli cristiani. Forse molti di noi non sanno bene che cosa voglia dire il Dio tappo. Volevo che lei me lo spiegasse brevemente, che ci dicesse qualche cosa, non dico dalla differenza, ma che chi è allora il Dio di Gesù Cristo, il Dio Tappapù e il Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe, il Dio di Dio.
Purtroppo Francesco, la teologia non è è una domanda più teologica che altro, che ho studiato ovviamente, ma la scienza stessa non penso che appoggia nessun filone di cristianesimo, di giudaismo, di islam, niente, è indifferente a quello. Ma ripeto, una volta che io ho la fede cristiana, cattolica, se vogliamo dire, cose come il Logos di San Giovanni, cioè nel primo capitolo del suo Vangelo, quando parla del Logos, e dice molto dell'universo stesso, che c'è in questo universo casuale, necessario e opportunità, c'è lo spazio, altro che. Per me la spiegazione fondamentale, ma non scientifica, è proprio il Logos, l'incarnazione del Figlio di Dio, che ha dato al mondo un significato molto più basilare, molto più fondamentale di quanto possiamo indagare come scienziati. Ma indagato il mondo da scienziati, vediamo, si baciano, si combaciano. Io credo nel Logos, Gesù Cristo incarnato, Figlio di Dio. Cioè il visuale di Tyler de Chardin, per esempio, che il mondo ha il suo profondo significato e la sua fine in Cristo. Quello per me è coerente con quanto sappiamo dalla scienza, ma mica possiamo arrivarci tramite la scienza. Non ci arriviamo mai tramite la scienza, perché è proprio fuori dal campo dei limiti, dei modi di conoscere degli scienziati. Per me forse è troppo semplice, io vedo che vanno bene insieme i risultati, infatti oggigiorno penso che appoggino anche meglio di prima il mio credo cristiano cattolico, anche specifico, l'incarnazione, la risurrezione, Gesù risorto, dà speranza all'universo, perché l'universo visto scientificamente è un po' di pessimismo, c'è. Cioè finiremo o raffreddati, proprio raffreddati o fritti. C'è poco nella scienza, c'è poca speranza di una immortalità, infatti altro che.
Chiedo scusa per la domanda ingenua, la mia ignoranza di settore, ma ho letto recentemente che è stato inviato un messaggio nel cosmo, come era fatto prima, basato su una serie di nozioni di fisica, numeri primi e altre cose di questo genere, nella speranza di una risposta da qualche intelligenza. Mi sembra qualcosa di quasi fantascientifico, un po' sorridere, voglio sapere qualche cosa di più da lei.
Anche a me è più fantascienza che un vero esperimento scientifico, ma se non costa molto vale la pena farlo, dico semplicemente questo. Cioè a mandare qualche segnale razionale nell'universo con la speranza di avere una risposta, se non costa tanto, perché non farlo? Anche con la minima possibilità di rispondere a una risposta, perché la stella più vicina alla nostra è vista 5 anni luce, cioè andando alla velocità della luce ci vogliono 5 anni. E non è una stella neanche come il Sole. Allora la speranza, anche se c'è la vita intelligente nella nostra galassia, la speranza di trovarla è minima, ma qua minima di speranza, se non costa molto, vale la pena. Se rispondesse Dio, no, creerebbe un altro sacco di problemi anche. No, i problemi.
Buonasera. Dunque, io torno all'argomento principale, alle tue conclusioni della serata. Non sono d'accordo sul Dio Takabuki, sul cercare Dio nei momenti di buio, perché io penso che l'uomo cerchi Dio dall'alba dei tempi. Lo cercava nelle caverne, l'ha cercato durante l'evoluzione attraverso tutte le testimonianze che sono giunte nei giorni nostri, prove iconografiche, archeologiche, e via dicendo, e lo cerca tutt'oggi, lo cerca col telefonino in mano, lo cerca con le nuove tecnologie, e secondo me lo cercherà anche forse quando gireremo coi tappeti volanti o qualcosa di simile, nel senso che secondo me c'è una ricerca sempre più marcata, sempre più pressante di spiritualità attraverso la ricerca di Dio. Perché questo? Perché la scienza stessa, cioè le sfere più, diciamo, più raffinate, più eccelse della ricerca scientifica, tipo la cosmologia, l'evoluzione stellare, si spingono proprio in questi ambiti. Lei sicuramente stasera magari non avrà avuto tempo, però uno scienziato saprà meglio di me che nell'ambito dei buchi neri ci sono dei contesti, delle situazioni in cui le nostre percezioni di spazio e di tempo vengono totalmente alterate. E le teorie stesse della cosmologia, ormai il Big Bang è teoria quasi superata, si parla di stringhe, si parla di universi con diverse dimensioni, di tunnel spazio-temporali e via dicendo. Questa ovviamente non è fantascienza, è scienza. È una scienza matura, una scienza che sempre più si spinge verso la metafisica e si spinge verso la spiritualità, il confine sempre più labile, più sottile, e l'uomo quindi cerca sempre più Dio, oggi come nelle caverne. Dal mio punto di vista, vorrei sapere il suo. Grazie.
No, grazie del commento. Io è più un'osservazione, no, che non c'ho una risposta, onestamente. La ringrazio del commento, della osservazione. Dico, come? C'è l'ambiguità della parola scienza. Cosa vuol dire scienza? Quello sta alla base di tantissime discussioni, cioè la sociologia, l'economia, le scienze politiche, la fisica, la matematica, sono tutte scienze in qualche senso. Io mi limito alle cosiddette scienze dure, hard sciences, cioè fisica, biologia, chimica, matematica. Non nego il valore, ma sono altre cose. Perciò alle sue osservazioni dico solo quello, che come uomo di fede vedo tutti i risultati delle scienze che faccio, che conosco io, vedo una coerenza con la mia fede. Non vedo nessun contrasto, onestamente nessun contrasto. Non ho visto mai un contrasto delle scienze vere, ben fatte, i risultati ben stabiliti. Altro non so dire. Non ho capito? Forse è per quello non ho capito bene.
Volevo solo dirle che, come scienziata anch'io, mi sembra di sono partita da una visione abbastanza atea, poi panteista, cioè vedevo Dio nella bellezza del cosmo, e ora sono arrivata a questo punto, un punto in cui vedo un connubio sempre più stretto tra scienza e fede, una collaborazione sempre più matura, sempre più consapevole, non più a compartimenti stagni, ma una simbiosi. Questo è quello che vedo, questo è quello che sto maturando. Sono arrivata a un punto in cui certe la scienza non dava più risposte o comunque non le dà più da sola, ma si allaccia molto bene la fede, tant'è vero che la maggior parte degli uomini di scienza, e di chi ne è un esempio, alla fine della loro carriera, poi sposano comunque il lato più spirituale delle materie, o comunque cercano Dio in maniera anche piuttosto affannosa, direi. In maniera tenera. Comunque, era solo un'osservazione e basta. Poi per il resto, complimenti e grazie per la relazione.
Dalla mia esperienza, io ho colleghi scienziati, atei, agnostici, credenti in diversi modi, e non vedo niente differenza fra loro come scienziati. Sono bravi o meno bravi come scienziati, a parte la loro vita di fede o della mancanza di fede. Vedo solo, almeno fra i miei colleghi, ma penso che sia abbastanza comune, che l'ateismo è un tipo di fede. È una fede di non credere in Dio. È una... Perché non hanno, io non c'ho alla fine un ragionamento che mi stabilisce la fede. La fede trascende. Non, io dico la fede non è né razionale, puramente razionale, né irrazionale, è arazionale, trascende. Cioè la base dei motivi ragionevoli per credere, ma non sono sufficienti per credere. Allora, quando vedo i miei colleghi atei, vedo una fede, cioè una determinazione di non credere, cioè non hanno motivi ragionevoli per non credere. È un tipo di fede. Sia credere che non credere trascende la pura ragione, i ragionamenti. Ma, insomma, essere bravi scienziato non c'entra. Assolutamente non c'entra. Non aiuta e non contrasta. Dico solo che, avendo la fede, come dono gratuito da Dio, i risultati scientifici per me contribuiscono a nutrire la mia fede.
E su queste bellissime parole chiudiamo la serata, ringraziando ancora il professor Cohen della sua relazione, che ci è stata veramente di grande aiuto. Ricordo che il prossimo incontro, come ho già detto all'inizio, è il 26 di marzo con il priore della comunità di Bose, Enzo Bianchi. Il titolo è relazione, il futuro dell'uomo in una terra profanata. Buonanotte a tutti e grazie della partecipazione.